ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
La Vergine di Napoli. Non hai mai visto una vergine? Mi domandò Jimmy un giorno mentre uscivamo dal forno del pendino di Santa Barbara, sgranocchiando i bei taralli caldi e croccanti. Sì, ma da lontano. No, I mean da vicino. Non hai mai visto una vergine da vicino? No, da vicino mai. Come on, Malaparte, disse Jimmy. Sulle prime non volevo seguirlo. Sapevo che mi avrebbe mostrato qualcosa di doloroso, di umiliante, qualche atroce testimonianza dell'umiliazione fisica e morale cui può giungere l'uomo nella sua disperazione. Non mi piace assistere allo spettacolo della bassezza umana. Mi ripugna star seduto come un giudice o come uno spettatore a guardare gli uomini mentre scendono gli ultimi scalini dell'abiezione. Temo sempre che si voltino indietro e mi sorridano. «Come on, come on, don't be silly», diceva Jimmy, camminando davanti a me nel dedalo dei vicoli di Forcella. Non mi piace vedere fino a che punto l'uomo possa avvilirsi per vivere. Preferivo la guerra alla peste, che dopo la liberazione ci aveva tutti sporcati, corrotti, umiliati, tutti, uomini, donne, bambini. Prima della liberazione avevamo lottato e sofferto per non morire. Ora lottavamo e soffrivamo per vivere. C'è una profonda differenza tra la lotta per non morire e la lotta per vivere. Gli uomini che lottano per non morire serbano la loro dignità. La difendono gelosamente, tutti, uomini, donne, bambini, con ostinazione feroce. Gli uomini non piegavano la fronte. Fuggivano sulle montagne, nei boschi. Vivevano nelle caverne. Lottavano come lupi contro gli invasori. Lottavano per non morire. Era una lotta nobile, dignitosa, leale. E gli uomini, quando lottano per non morire, si aggrappano con la forza della disperazione a tutto ciò che costituisce la parte viva, eterna della vita umana, l'essenza, l'elemento più nobile e più puro della vita, la dignità, la fierezza, la libertà della propria coscienza. Lottano per salvare la propria anima. Ma dopo la liberazione gli uomini avevano dovuto lottare per vivere. È una cosa umiliante, orribile. È una necessità vergognosa lottare per vivere. Soltanto per vivere. Soltanto per salvare la propria pelle. Non è più la lotta contro la schiavitù, la lotta per la libertà, per la dignità umana, per l'onore. È la lotta contro la fame. È la lotta per un tozzo di pane, per un po' di fuoco, per uno straccio con cui coprire i propri bambini, per un po' di paglia su cui stendersi. Quando gli uomini lottano per vivere, tutto, anche un barattolo vuoto, una cicca, una scorza d'arancia, una crosta di pan secco raccattata nelle immondizie, un osso spolpato, tutto ha per loro un valore enorme, decisivo. Gli uomini sono capaci di qualunque vigliaccheria per vivere. Per un tozzo di pane, ciascuno di noi è pronto a vendere la propria moglie, le proprie figlie, a insozzare la propria madre, a vendere i fratelli e gli amici, a prostituirsi a un altro uomo. È pronto a inginocchiarsi, a strisciare per terra, a leccare le scarpe di chi può sfamarlo, a piegare la schiena sotto la frusta, ad asciugarsi sorridendo la guancia sporca di sputo. Ed ha un sorriso umile, dolce, uno sguardo pieno di una speranza famelica, bestiale. Una speranza meravigliosa. Quando i liberatori, il 1° ottobre del 1943, erano giunti alle prime case dei sobborghi verso Torre del Greco, il popolo napoletano, con una lotta feroce durata 4 giorni, aveva già cacciato i tedeschi dalla città. I napoletani s'erano già ribellati ai tedeschi al principio di settembre, nei giorni che seguirono l'armistizio. Ma quella prima rivolta era stata soffocata nel sangue con implacabile ferocia. I liberatori, che il popolo attendeva con ansia, in alcuni punti erano stati ributtati in mare, in altri, presso Salerno, resistevano aggrappati alla riva, e i tedeschi avevano ripreso animo e furore. Verso la fine di settembre, quando i tedeschi si erano messi a razziare gli uomini per le strade, a caricarli sui loro autocarri per trasportarli in Germania come mandrie di schiavi, il popolo napoletano, aizzato e capeggiato da torme di donne inferocite che gridavano «Iom no!», s'era gettato, senza armi, contro i tedeschi. Li aveva serrati e massacrati nei vicoli, schiacciandoli dall'alto dei tetti, delle terrazze, delle finestre, sotto una valanga di tegoli, di pietre, di mobili, di acqua bollente. Gruppi di animosi ragazzi si gettavano contro i panzer sollevando sulle due braccia covoni di paglia infiammata e morivano dando fuoco a quelle testuggini di acciaio. Carri e trams rovesciati nelle strade impedivano il passaggio alle colonne tedesche, accorrenti a dar man forte alle truppe che resistevano a Eboli e a Cava dei Tirreni. Poiché il popolo napoletano non aggredì alle spalle i tedeschi in ritirata, ma li affrontò inerme, mentre ancora durava la battaglia di Salerno. Ed era follia per un popolo senza armi, estenuato da 3 anni di fame e di ininterrotti, feroci bombardamenti, opporsi al passaggio delle colonne germaniche che attraversavano Napoli per muovere contro gli alleati sbarcati a Salerno. I ragazzi e le donne furono i più terribili in quelle 4 giornate di lotta senza quartiere. Molti cadaveri di soldati tedeschi, che io stesso vidi ancora insepolti 2 giorni dopo la liberazione di Napoli, apparivano stracciati in volto, la gola squarciata dai morsi, ed erano ancora visibili le impronte dei denti nella carne. Molti erano sfigurati dalle forbiciate, molti giacevano in un lago di sangue, con lunghi chiodi ficcati nel cranio. «Come on, come on, don't be silly», diceva Jimmy, camminando davanti a me nel dedalo dei vicoli di Forcella. Preferivo la guerra alla peste. In pochi giorni Napoli era diventata un abisso di vergogna e di dolore, un inferno di abiezione. Eppure l'orrendo morbo non riusciva a spegnere nel cuore dei napoletani quel sentimento meraviglioso, sopravvissuto in loro a tanti secoli di fame e di schiavitù. Nulla riuscirà mai a spegnere l'antica, meravigliosa pietà del popolo napoletano. Esso non aveva soltanto pietà degli altri, ma di se stesso. Non vi può essere, in un popolo, il sentimento della libertà, se non v'è il sentimento della pietà. Perfino coloro che vendevano la propria moglie, le proprie figlie, perfino le donne che si prostituivano per un pacchetto di sigarette, perfino i ragazzi che si prostituivano per una scatola di caramelle, avevano pietà di se stessi. Era un sentimento straordinario, una meravigliosa pietà. Per quel sentimento, solo per quell'antica, immortale pietà, essi saranno liberi un giorno, uomini liberi. «Oh, Jimmy, they love freedom», dicevo. «Essi amano la libertà. They love freedom so much. They love American boys, too. They love freedom, American boys, and cigarettes, too. Anche i bambini amano la libertà e le caramelle. Jimmy, anche i bambini hanno pietà di se stessi. È una cosa magnifica, Jimmy, mangiar caramelle invece di morire di fame. Don't you think so? You too, Jimmy? Come on», diceva Jimmy, sputando per terra. Così andai con Jimmy a vedere la Vergine. Era in un basso, in fondo a un vicolo nei pressi di Piazza Olivella. Davanti alla porta del Tugurio sostava una piccola folla di soldati alleati, in gran parte negri. V'erano anche 3 o 4 soldati americani, qualche polacco e alcuni marinai inglesi. Ci mettemmo in fila e aspettammo il nostro turno. Dopo circa mezz'ora di attesa, avanzando di un passo ogni 2 minuti, ci trovammo sulla soglia del tugurio. L'interno della stanza era vietato ai nostri sguardi da una tenda rossa, rattoppata e sparsa di macchie d'unto. Sulla soglia stava un uomo di mezza età, vestito di nero, magrissimo, dal viso pallido, chiazzato di pelo. Sui suoi folti capelli grigi era posato leggermente un cappelluccio di feltro nero, stirato con cura. Teneva le due mani riunite sul petto e fra le dita stringeva un mazzetto di biglietti di banca.
$1, Rich, diceva. $100 a persona.
Entrammo e ci guardammo intorno. Era il solito interno napoletano. Una stanza senza finestre, con una porticina in fondo, un immenso letto addossato alla parete di faccia e lungo le altre pareti una specchiera, un rozzo lavabo di ferro verniciato di bianco, un cassettone e fra il letto e il cassettone una tavola. Sulla specchiera era posata un'ampia campana di vetro che copriva le statuine di cera colorata di una sacra famiglia. Ai muri pendevano oleografie popolari, rappresentanti scene della cavalleria rusticana e della Tosca, un Vesuvio impennacchiato di fumo simile a un cavallo impennacchiato per la festa di Piedigrotta e fotografie di donne, di bambini, di vecchi, non già ritratti da vivi, ma da morti, distesi sui letti funebri e inghirlandati di fiori. Nell'angolo fra il letto e la specchiera sorgeva un altarino con l'immagine della Madonna, illuminata da un lumino a olio. Sul letto era stesa un'immensa coperta di seta celeste, di cui la lunga frangia dorata lambiva il pavimento di maiolica verde e rossa. Sulla sponda del letto era seduta una ragazza e fumava. Sedeva con le gambe penzoloni dal letto e fumava assorta, in silenzio, con i gomiti appoggiati sulle ginocchia e il viso raccolto fra le mani. Pareva giovanissima, ma gli occhi aveva antichi e un po' sfatti. Era pettinata con quell'arte barocca delle capere dei quartieri popolari, ispirata all'acconciatura delle Madonne napoletane del XVII secolo. I neri capelli, crespi e lucidi, gonfi di crine, di nastri e imbottiti di stoppa, si alzavano a guisa di castello, quasi reggesse sulla fronte un'alta mitra nera. Qualcosa di bizantino era nel suo viso pallido, stretto e lungo, il cui pallore traspariva di sotto lo spesso strato di belletto, e bizantino era il taglio dei grandi occhi obliqui e nerissimi nella fronte alta e piatta. Ma le labbra carnose, ingrandite da un violento sfregio di rossetto, mettevano un che di sensuale e di insolente nella delicata tristezza di icona del viso. Era vestita di seta rossa, sobriamente scollata. Le calze aveva di una seta del color della carne e i piedi, piccoli e carnosi, dondolavano, infilati in un paio di ciabatte di feltro nero, sdrucite e sformate. Il vestito aveva le maniche lunghe, strette ai polsi, e intorno al collo pendeva una di quelle collane di pallido corallo antico che a Napoli sono l'orgoglio di ogni ragazza povera. La ragazza fumava in silenzio, guardando fisso verso la porta con un distacco orgoglioso. La sua volgarità non aveva nulla di personale. Pareva piuttosto un riflesso della volgarità dell'ambiente, di quella volgarità che l'avvolgeva tutta, sfiorandola appena. Aveva un orecchio piccolissimo e delicato, così bianco e trasparente che sembrava posticcio, di cera. Quando io entrai, la ragazza fissò lo sguardo sulle mie 3 stellette d'oro di capitano e sorrise con disprezzo, volgendo leggermente il viso verso il muro. Eravamo una decina nella stanza. Il solo italiano ero io. Nessuno parlava.
«That's all. The next in 5 minutes», disse la voce dell'uomo che stava sulla soglia dietro la tenda rossa.
Poi l'uomo spinse il viso nella stanza attraverso uno spacco della tenda e aggiunse «Ready? Pronta?» La ragazza gettò la sigaretta per terra, afferrò con la punta delle dita i lembi della sottana e lentamente li sollevò. Prima apparvero i ginocchi, stretti dolcemente nella guaina di seta delle calze, poi la pelle nuda delle cosce, poi l'ombra del pube. Rimase un istante in quell'atto, triste Veronica col viso severo, la bocca sprezzantemente socchiusa. Poi, lentamente rovesciandosi sulla schiena, si distese sul letto e aprì adagio le gambe. Come fa l'orrenda aragosta in amore, quando apre lentamente la tenaglia delle branche, guardando fisso il maschio con i piccoli occhi rotondi, neri e lucenti, e sta immota e minacciosa, così fece la ragazza, aprendo lentamente la rosea e nera tenaglia delle carni, e rimase così, guardando fisso gli spettatori. Un profondo silenzio regnava nella stanza.
«She is a virgin. You can touch. Put your finger inside. Only one finger. Try a bit. Don't be afraid. She doesn't bite. She is a virgin. A real virgin», disse l'uomo, spingendo la testa dentro la stanza per lo spacco della tenda.
Un negro allungò la mano e provò col dito. Qualcuno rise e pareva si lamentasse. La vergine non si mosse, ma fissò il negro con uno sguardo pieno di paura e di odio. Mi guardai intorno. Tutti erano pallidi di paura e di odio.
«Dovreste essere soddisfatti di veder Napoli ridotta così», dissi a Jimmy quando fummo all'aperto.
«Non è certo colpa mia», disse Jimmy.
«Oh no», dissi, «non è certo colpa tua. Ma deve essere una grande soddisfazione per voi sentirvi vincitori in un paese simile», dissi. «Senza questi spettacoli, come fareste a sentirvi vincitori?»
«Dimmi la verità, Jimmy, non vi sentireste vincitori senza questi spettacoli?»
«Napoli è sempre stata così», disse Jimmy.
«No, non è mai stata così», dissi. «Queste cose a Napoli non si sono mai viste, eh? Se queste cose non vi piacessero, se questi spettacoli non vi divertissero, queste cose non accadrebbero a Napoli», dissi. «Non si vedrebbero simili spettacoli a Napoli».
«Non l'abbiamo fatta noi, Napoli», disse Jimmy. «L'abbiamo trovata già bella e fatta».
«Non l'avete fatta voi», dissi. «Ma non è mai stata così, Napoli. Se l'America avesse perso la guerra, pensa quante vergini americane a New York o a Chicago aprirebbero le gambe per un dollaro. Se aveste perso la guerra, ci sarebbe una vergine americana su quel letto al posto di quella povera ragazza napoletana. Ma non dire stupidaggini», disse Jimmy. «Anche se avessimo perso la guerra, non si vedrebbero di queste cose in America».
«Ah, se ne vedrebbero di peggio in America, se aveste perso la guerra», dissi.
«Per sentirsi eroi, tutti i vincitori hanno bisogno di vedere queste cose. Hanno bisogno di ficcare il dito dentro una povera ragazza vinta».
«Non dire sciocchezze», disse Jimmy.
«Preferisco aver perso la guerra e star seduto su quel letto come quella povera ragazza, piuttosto che andare a ficcare il dito fra le gambe di una vergine per avere il piacere e l'orgoglio di sentirmi vincitore».
«Anche tu sei venuto a vederla», disse Jimmy.
«Perché ci sei venuto?»
«Perché sono un vigliacco, Jimmy. Perché anch'io ho bisogno di vedere queste cose, ecco, per sentir che sono un vinto, che sono un disgraziato».
«Perché non ti metti anche tu seduto su quel letto», disse Jimmy, «se provi tanto piacere a sentirti dalla parte dei vinti? Dimmi la verità, Jimmy, lo pagheresti volentieri un dollaro per venirmi a vedere aprire le gambe?»
«Neanche un cent pagherei per venirti a vedere», disse Jimmy sputando per terra.
«Perché no?»
«Se l'America avesse perso la guerra, io andrei subito laggiù per vedere i discendenti di Washington aprire le gambe davanti ai vincitori».
«Shut up!»
gridò Jimmy, stringendomi il braccio con forza.
«Perché? Non verresti a vedermi, Jimmy?»
«Tutti i soldati della Quinta Armata verrebbero a vedermi, anche il generale Clark.
Anche tu ci verresti, Jimmy. Pagheresti non un dollaro, ma due, ma tre dollari per vedere un uomo sbottonarsi i calzoni e aprire le gambe. Tutti i vincitori hanno bisogno di vedere queste cose per essere sicuri di aver vinto la guerra».
«Siete tutti un branco di matti e di maiali in Europa», disse Jimmy.
«Ecco quello che siete. Dimmi la verità, Jimmy, quando tornerai in America, a casa tua, a Cleveland, Ohio, ti piacerà raccontare che il vostro dito di vincitori è passato sotto l'arco di trionfo delle gambe delle povere ragazze italiane?»
«Don't say that», disse Jimmy a voce bassa.
«Scusami, Jimmy.
Mi dispiace.
Per te e per me.
Non è colpa vostra né nostra, lo so.
Ma mi fa male pensare a certe cose.
Non avresti dovuto portarmi da quella ragazza. Non sarei dovuto venire con te a vedere quella cosa orribile. Ecco, mi dispiace per te e per me, Jimmy. Mi sento miserabile e vigliacco. Voi americani siete bravi ragazzi. E certe cose le capite meglio di tanti altri. Non è vero, Jimmy? Che certe cose le capisci anche tu?
Yes. I understand.
Disse Jimmy a voce bassa, stringendomi forte il braccio. Mi sentivo miserabile e vigliacco assai più dell'8 settembre del 1943, quando avevamo dovuto buttare le nostre armi e le nostre bandiere ai piedi dei vincitori. Erano vecchie armi arrugginite, è vero, ma erano cari ricordi di famiglia, e tutti noi, ufficiali e soldati, eravamo affezionati a quei cari ricordi di famiglia. Anche le bandiere erano antiche e démodé, alcune antichissime, ed erano le bandiere della Repubblica di Venezia, che avevano sventolato sugli alberi delle galee a Lepanto, sulle torri di Famagosta e di Candia. Erano gli stendardi dipinti da Sandro Botticelli, che Lorenzo il Magnifico aveva donato agli arcieri di Firenze. Erano gli stendardi di Siena, dipinti da Luca Signorelli. Erano le bandiere romane del Campidoglio, dipinte da Michelangelo. V'era anche la bandiera offerta a Garibaldi dagli italiani di Valparaiso e la bandiera della Repubblica Romana del 1849. Erano anche le bandiere di Vittorio Veneto, di Trieste, di Fiume, di Zara, dell'Etiopia, della Guerra di Spagna. Erano bandiere gloriose, fra le più gloriose della terra e del mare. Perché dovrebbero essere gloriose soltanto le bandiere inglesi, americane, russe, francesi, spagnole? Anche le bandiere italiane sono gloriose. Se fossero senza gloria, che gusto avremmo trovato a buttarle nel fango? Era stato per noi un magnifico giorno, quello dell'8 settembre 1943, quando avevamo buttato le nostre armi e le nostre bandiere non soltanto ai piedi dei vincitori, ma anche ai piedi dei vinti. Non soltanto ai piedi degli inglesi, degli americani, dei francesi, dei russi, dei polacchi e di tutti gli altri, ma anche ai piedi del re, di Badoglio, di Mussolini, di Hitler. Ai piedi di tutti, vincitori e vinti. Anche ai piedi di coloro che non c'entravano per nulla, che stavano là, seduti, a godersi lo spettacolo. Anche ai piedi dei passanti e di tutti coloro ai quali veniva il capriccio di assistere all'insolito, divertente spettacolo di un esercito che buttava le proprie armi e le proprie bandiere ai piedi del primo venuto. E non già che il nostro esercito fosse peggiore o migliore di tanti altri. In quella gloriosa guerra, non soltanto agli italiani, siamo giusti, era capitato di voltare le spalle al nemico, ma a tutti, inglesi, americani, tedeschi, russi, francesi, jugoslavi, a tutti, vincitori e vinti. Non c'era un esercito al mondo che in quella splendida guerra non si fosse un bel giorno preso il gusto di buttare le proprie armi e le proprie bandiere nel fango. Nell'ordine firmato dalla graziosa maestà del re e dal maresciallo Badoglio era scritto proprio così: «Ufficiali e soldati italiani, buttate le vostre armi e le vostre bandiere, eroicamente, ai piedi del primo venuto». Non c'era da sbagliarsi, era proprio scritto eroicamente. Anche le parole primo venuto erano scritte in modo chiarissimo, da non lasciare alcun dubbio. Certo, sarebbe stato molto meglio per tutti, vincitori e vinti, e molto meglio anche per noi, se avessimo ricevuto l'ordine di buttare le armi non già nel 1943, ma nel 1940 o nel 1941, quando era di moda in Europa buttare le armi ai piedi dei vincitori. Tutti ci avrebbero detto bravi. È ben vero che tutti ci avevano detto bravi anche l'8 settembre del 1943, ma ci avevano detto bravi perché in coscienza non potevano dirci altro. Era stato veramente un bellissimo spettacolo, uno spettacolo divertente. Tutti noi, ufficiali e soldati, facevamo a gara a chi buttava più eroicamente le armi e le bandiere nel fango, ai piedi di tutti, vincitori e vinti, amici e nemici, perfino ai piedi dei passanti, perfino ai piedi di coloro che, non sapendo di che si trattasse, si fermavano a guardarci meravigliati. buttavamo ridendo le nostre armi e le nostre bandiere nel fango e subito correvamo a raccoglierle per ricominciare da capo. «Viva l'Italia!» gridava la folla entusiasta, la bonaria, ridente, rumorosa, allegra folla italiana. Tutti, uomini, donne, bambini, parevano ubriachi di gioia. Tutti battevano le mani, gridando «Bis! Bravi! Bis!» E noi, stanchi, sudati, trafelati, gli occhi scintillanti di virile orgoglio, il viso illuminato di patriottica fierezza, buttavamo eroicamente le armi e le bandiere ai piedi dei vincitori e dei vinti e subito correvamo a raccoglierle per buttarle nuovamente nel fango. Gli stessi soldati alleati, gli inglesi, gli americani, i russi, i francesi, i polacchi, battevano le mani, ci gettavano in viso manciate di caramelle, gridando «Bravi! Bis! Viva l'Italia!» E noi buttavamo, sghignazzando, le armi e le bandiere nel fango e subito correvamo a raccoglierle per ricominciare da capo. Era stata proprio una bellissima festa, una festa indimenticabile. In 3 anni di guerra non ci eravamo mai tanto divertiti. A sera eravamo stanchi morti, avevamo la bocca tutta indolenzita dal gran ridere, ma eravamo orgogliosi di aver compiuto il nostro dovere. Finita la festa ci ordinammo in colonna e così, senza armi, senza bandiere, ci avviammo verso i nuovi campi di battaglia per andare a vincere con gli alleati quella stessa guerra che avevamo già persa con i tedeschi. Marciavamo a testa alta, cantando, fieri di aver insegnato ai popoli di Europa che non c'è ormai altro modo di vincere le guerre che buttare le proprie armi e le proprie bandiere eroicamente nel fango, ai piedi del primo venuto.